Sapete, non c'è nulla di scontato, nulla di scontato. Sapete, Dio poteva fare tutto Lui. Lui poteva dire, ok, faccio tutto io, che vuoi, non è che... Eppure ha avuto questo coraggio, il coraggio di Dio, di fidarsi di noi. Che onore, che grande onore che abbiamo. Sapete, la Bibbia è un libro che parla di vita e di morte. Questo libro dice: chi crederà in Lui sarà salvato, chi non crederà sarà condannato. E poi dato dei segni. Perciò la parola è un segno di vita e anche di morte. Se lo credi e lo vivi, vivi. Se non lo credi, si muore. E quando parla della morte, parla sempre della seconda morte, quella eterna. Perciò è importante in questo periodo che noi possiamo essere, come dice questo messaggio questa mattina, dei segnali. Dì alla persona vicino a te, tu sei un segnale. Amen? Chi si sente un segnale? Solo due si sentono i segnali, gli altri? Che vi sentite? Cosa vi sentite? Non vi sentite dei segnali? Ok, segni della sua presenza. Vorrei leggere con voi il Salmo 19, dal versetto 1, qualche verso. Questo verso è un verso meraviglioso. Questo Salmo racconta proprio la gloria di Dio. E dice così: i cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento dichiara l'opera delle sue mani. Un giorno proferisce parole all'altro e una notte rivela conoscenza all'altra. Non hanno favella né parole, la loro voce non s'ode, ma la loro armonia si diffonde per tutta la terra e il loro messaggio giunge fino all'estremità del mondo. Nei cieli Dio ha posto una tenda per il sole, ed esso è come uno sposo che esce dalla sua camera di nozze, esulta come un prode che percorre la sua via. Esso sorge da una estremità dei cieli, il suo giro giunge fino all'estremità, niente è nascosto al suo calore. La legge dell'Eterno è perfetta, essa ristora l'anima. La testimonianza dell'Eterno è verace e rende savio il semplice. I precetti dell'Eterno sono giusti e rallegrano il cuore. Il comandamento dell'Eterno è puro e illumina gli occhi. Il timore dell'Eterno è puro, rimane in eterno. I giudizi dell'Eterno sono verità. Tutti quanti sono giusti. Essi sono più desiderabili dell'oro. Sì, più di molto oro finissimo, sono più dolci del miele e di quello che stilla dai favi. Anche il tuo servo è da essi istruito e grande ricompensa ad osservarli. Chi conosce i suoi errori, purificami da quelli che mi sono occulti. Preserva inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non signoreggino su di me. Allora io sarò integro e sarò puro da grandi trasgressioni. Siano gradite davanti a te le parole della mia bocca e la meditazione del mio cuore, o Eterno, mia rocca e mio Redentore. Amen. Facciamo un forte applauso al Signore. Con parole così forti, così intensi. Sono segni che Dio ha messo della sua presenza. Segni della sua presenza. Voglio farvi una domanda: cosa ti aspetti quando tu ascolti la parola di Dio, quando tu leggi la parola di Dio? Che ti accada qualche cosa, che avvenga qualche cosa, che ci sia una sorpresa, oppure non ti aspetti nulla? Questo è importante. Sapete, quando Dio parla, dobbiamo aspettarci che la sua parola compia in noi qualche cosa. Amen? Nelle nostre case, nella nostra economia, nella nostra salute, nelle nostre chiese, nella nostra città, nel nostro lavoro. Quando noi sentiamo la parola di Dio, non dobbiamo essere solo ascoltatori, ma dobbiamo prendere la parola, farla nostra. Domenica è stata predicata una parola di avvertimento, che Satana usa trappole per non farci credere a tutto ciò che Dio dice. Sapete, basta leggere la Bibbia per sapere ciò che Dio dice ed essere benedetti. Ma molte volte noi siamo distratti. C'è una distrazione, no, che prende il mondo. In questo momento ci sono altre cose che interessano il mondo. La pandemia, l'economia, e i partiti, e il genere, e tante altre cose. E il quarto mondo, il terzo mondo, il secondo mondo. Cioè, c'è tutto che non funziona. Cioè, il mondo è distratto da tutte le cose, mentre l'unica cosa che interessa e che potrebbe cambiare tutto è la sua parola. Amen? Quando noi ascoltiamo la parola di Dio, dobbiamo prendere la parola di Dio, farla nostra, risentirla, prendete degli appunti, ma non dimenticate quello che si dice il mattino qui o quando leggete la parola, perché ha a che fare con la nostra vita e con la vita delle persone intorno a noi. Perciò Dio attraverso la sua parola parla e i segni confermano quello che lui dice, sempre. Ci sono segni della sua presenza dappertutto. Il Salmo 19 ce lo attesta. Dice, i cieli raccontano la gloria di Dio. Ma vi è capitato mai di guardare il cielo? Di mettervi lì, magari stendervi in estate, perché d'inverno è più difficile, e guardare il cielo, le stelle, l'universo, e riflettere. Pensare che tutto è perfetto, è stato creato in modo meraviglioso. Dice che i cieli raccontano la gloria e il firmamento dichiara, perciò è un segno, l'opera delle sue mani. E un giorno parla all'altro giorno, e una notte rivela conoscenza all'altra. Dice, non hanno favelle né parole, la loro voce non sode, ma è armonioso il giorno e la notte. Ci parla dell'amore di Dio, della grazia di Dio, della pazienza di Dio, dell'interesse di Dio per noi. Se Dio dovesse punire i peccatori, non ne resterebbe neanche uno. Tutti siamo stati graziati dall'amore di Dio. Perciò la creazione visibile è un segno di questo essere soprannaturale che noi chiamiamo Dio. Ma quando diciamo Dio parliamo di tre persone, Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo. Insieme, d'accordo, hanno deciso di salvare questa umanità. Ma non tutti credono, e questo è vero, il Salmo 53,1 dice «Lo stolto ha detto in cuor suo, non c'è Dio». E la parola dice «Sono corrotti, commettono iniquità, non c'è nessuno che faccia il bene». Dio guarda dal cielo i figli degli uomini per vedere se c'è una persona intelligente o saggia che cerchi Dio. Sapete, questa è una sfida per noi. Io voglio dire questa mattina, Signore, una persona voglio che tu la trovi almeno in me. Ognuno potrebbe dire questo. Amen? Che possa dire, c'è qualcuno che cerca Dio? Cercare Dio non vuol dire solo venire in chiesa. Vuol dire avere tempo con Lui. Cercarlo perché Lui vuole stare con noi e tu vuoi stare con Lui, non sempre solo per chiederle qualcosa. Ti è mai capitato di dire, Signore, voglio prendermi un quarto d'ora in silenzio con Te? Voglio stare in silenzio con Te. Perché sapete, se noi parliamo sempre, Dio non ci può parlare. Dobbiamo imparare a stare con Lui. E dice, Dio guarda dal cielo i figli degli uomini, per vedere se c'è una persona saggia che cerchi Dio. Tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno. Questo cosa vuol dire, che non c'è nessuno che fa il bene? Sapete, quando io faccio del bene, io so che è la grazia di Dio, perché in noi non abita nessun bene. Amen? Questo è per ricordarcelo. In noi non abita nessun bene, perché se noi ci facciamo un esame di coscienza, no? Quante volte sbagliamo, Dio dovrebbe punirci, invece no, non lo fa. Perché la grazia di Dio, i favori di Dio, attraverso Gesù ci copre. Il peccato non può colpirci. Questa è la condizione dell'umanità dopo il peccato. Sono tutti corrotti, nessuno cerca Dio, tutti hanno altre cose da fare. Perciò i segni sono eventi, esperienze che dimostrano il potere di Dio, la sua esistenza, la sua presenza, la sua autorità. E questo lo fa in ogni luogo, visibile e invisibile. Sapete, i segni sono importanti nella nostra vita, nella nostra testimonianza, in quello che noi diciamo. Perché tante volte noi parliamo, le persone dice che stanno aspettando fuori, non parole, ma i segni di quelli che credono in Dio. La manifestazione non vuol dire che tutti sanno che ci sono chiese evangeliche e che noi crediamo nelle guarigioni, che noi crediamo nel soprannaturale, noi crediamo nella grazia di Dio in ogni area della nostra vita, no? Ma il mondo non lo sa, perciò vogliono vedere dei segni visibili nella nostra vita, che questo veramente può succedere anche a loro. Amen? Perciò i segni devono accompagnare quelli che hanno creduto, dice la Bibbia. Alcune persone mi hanno detto, guarda, una persona mi disse, senti pastore, se tu mi fai vedere un segno io credo. Sapete, questa è una cosa che dissero anche a Gesù, non so se qualcuno ha avuto questa esperienza, no? Ma io non lo vedo, no? Se io vedessi qualche cosa, no? Ma sapete, la fede che crede non nasce dai segni. Questo è importante. La fede non nasce dai, ma i segni sono la conferma della nostra fede. E noi perciò dobbiamo far crescere la nostra fede affinché i segni possano accompagnarci. Questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Perciò non pensiamo che i segni molte volte aiutano la fede. No, è la fede che dimostra attraverso i segni chi siamo. Perciò i segni seguono coloro che credono e servono proprio per rafforzare la nostra fede e compiere la volontà di Dio in noi e anche attraverso di noi. Perciò rendere visibile Dio. Cosa servono i segni? Per far vedere Lui, non per far vedere quanto siamo bravi noi. Amen? Ebrei 11.1. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione, segno di cose che non si vedono. Allora, noi leggiamo questo verso e diciamo, ora la fede è certezza di cose, dimostrazione. Qui sta dicendo che la fede, se non è dimostrata, sono solo parole. Paolo dice, tu mi fai vedere la tua fede, io attraverso i miei segni, le opere, ti farò vedere la mia fede operante, viva. Sapete, Satana tentò Gesù nel deserto e fece questa richiesta, in Matteo 4,3. Ora il tentatore, accostandosi, gli disse, se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre, segno, diventino pane. Noi sappiamo come andò la storia. Gesù non cadde in questo tranello. Lui non aveva bisogno di far vedere chi era. Lui era. Noi non abbiamo bisogno di far vedere chi siamo, perché noi siamo figli di Dio. È il Padre stesso che attesta noi che noi siamo figli nei cuori degli altri, perché viviamo, camminiamo, parliamo, ci muoviamo attraverso segni del carattere di Dio nella nostra vita. Amen? Perciò i segni non devono innalzare noi, ma Dio, questo è importante. E Gesù non cadde in questo tranello dell'orgoglio, non aveva bisogno di dimostrare niente. Lui era, è e sarà sempre il Signore. Lui ha detto, chi ha visto me ha visto il Padre. Qualcuno doveva dire, se vedo te, vedo Gesù. Ve l'ha detto qualcuno ancora? No? Non ve l'ha detto ancora nessuno? Quando io vedo te, vedo Gesù. Così dovrebbe essere. Se vedono noi, dovrebbero vedere Cristo, in carne e ossa, con la giacca, la maglia, la cravatta, che cammina. Atti 11:26. E per un anno intero essi si radunarono con le chiese, con la chiesa, e ammaestrarono un gran numero di gente. E per la prima volta, ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. Cioè vuol dire come Cristo. Cioè c'era un segno che li contraddistingueva. Erano uguali a Gesù. E a loro venne questa idea di chiamarli cristiani, perché parlavano di Cristo. Perciò la gente disse, sono dei cristiani, simili a Lui, parlano come Lui, agiscono come Lui, si muovono come Lui. Perciò è un segno che ci deve identificare, che ci identifica come Lui. Il nome essere cristiano, chi è cristiano qui? Amen. Siamo tutti cristiani, amen. Non siamo musulmani, siamo cristiani, amen. Crediamo in Gesù. Perciò questo cosa vuol dire? Che questo nome ci impegna ogni giorno, ogni momento della nostra vita, nelle nostre case, nell'ufficio dove lavoriamo, nella scuola dove andiamo, nella fabbrica dove lavoriamo, nella chiesa dove andiamo, nella famiglia dove stiamo, ovunque andiamo. Questo nome ci deve identificare. Gli altri vedono che in te c'è il cristianesimo? Cioè c'è Cristo che vive veramente? C'è un segno? Oppure non vede nessuno questa cosa? Passiamo inosservati. Una volta un uomo mi disse, sai, io sono molto, le mie cose le tengo per me. Nessuno sa nel mio palazzo che io sono un cristiano. Wow, che bella cosa. E quasi era orgoglioso che nessuno si rendeva conto che lui era un cristiano, affinché lui non possa essere, forse si sentiva deriso dagli altri. Matteo 12:38. Allora alcuni scribi e farisei lo interrogarono dicendo, Maestro, noi vorremmo vedere da te qualche segno. Ma egli rispondendo disse loro, questa malvagia e adultera generazione chiede un segno, ma nessun segno le sarà dato se non il segno del profeta Giona. Infatti, come Giona fu 3 giorni e 3 notti nel ventre del grosso pesce, così sarà il figlio dell'uomo 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Perciò i segni non vengono dati per produrre fede. La fede cresce quando noi ascoltiamo la parola e crediamo nella morte e nella resurrezione di Cristo. Amen? Perciò, lui stava dicendo, l'unico segno che io lascerò sono i 3 giorni di morte e di resurrezione. Perché l'unica cosa che può salvare l'umanità non sono i segni. Questo non vuol dire che non ci devono essere segni. Cos'è un segno? È una realtà visibile di ciò che è invisibile. Quando noi facciamo vedere qualche cosa del carattere di Dio, o operiamo un segno, un prodigio, un miracolo, una persona guarita, stiamo facendo vedere qualcosa che non si vede. Perciò un segno è una realtà visibile di ciò che è invisibile, e questo serve per dare sempre gloria a Dio. Amen? Sapete, il primo segno che Gesù fece nel suo ministero, vi ricordate qual è stato? Il miracolo di Cana, ok? Vi ricordate? Primo miracolo. Giovanni 2:11. Gesù fece questo inizio dei segni in Cana di Galilea e manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero. Questo mi fa capire che quando noi chiediamo qualche cosa a Dio, Dio lo fa. Perché come ha ascoltato Gesù, no? Ascolta noi. Lui lo disse: tutto quello che voi chiederete al Padre nel mio nome, io lo farò. Perciò lui, sappiamo e ci ricordiamo, che trasformò l'acqua in vino. Questo miracolo per noi ci parla di un cambiamento. Abbiamo bisogno di un cambiamento, questo è importante. Un segno deve avvenire nella nostra vita perché gli altri vedano in noi che siamo cristiani. Qualcuno mi disse: ma io sono già cambiato. Sapete, non siamo noi che dobbiamo dire se siamo cambiati. Vi leggo che cosa disse Gesù in Giovanni sempre 2,8. Dopo aver trasformato l'acqua in vino, lui disse ai servi: attingetene e portatene al maestro della festa. Ed essi gliene portarono. E come il maestro della festa assaggiò l'acqua mutata in vino, chiamò lo sposo e gli disse: ogni uomo presente all'inizio presenta il vino migliore. Tu invece hai conservato il buon vino fino ad ora. Perciò ci fu un segno molto forte di questo cambiamento. Ma non è il vino che ha parlato, furono gli altri che dissero che l'acqua era cambiata in vino. Questo cosa ci fa capire? Che sono gli altri che devono vedere il nostro cambiamento. Amen? Che tu dica: io sono cambiato, mi va bene, ma gli altri devono dire: tu sei cambiato, non sei più la stessa persona. Amen? Quando Gesù fece la moltiplicazione dei pani in Giovanni 6,12, fu un segno di potenza. Le folle volevano farlo re, perché dice: mamma mia, questo qui ci darà sempre da mangiare senza lavorare. Questo è stato il pensiero di tutti. E dice: con un re così, no, a mezzogiorno lui prega e nelle case pollo, frittate, spaghetti, carbonare, no? Carne forte già pronta così, no? E perciò lo volevano far re, dice: questo qui ci conviene farlo re, perché provvederà sempre a noi. Ma dice la Bibbia che lui fuggì da questo pensiero, si allontanò e disse: lavorate per il cibo che dura per la vita eterna. Perciò da una realtà visibile che era il pane, lui diede un'indicazione eterna e lui disse: io sono il pane della vita. Chi mangia la mia carne vivrà in eterno. Cioè, quando dice di mangiare la sua carne vuol dire di vivere, no? La sua natura, il suo carattere, farla nostra. Chiaramente loro non compresero, alcuni lo seguirono, altri dice che fuggirono e si allontanarono. Non sempre perciò i segni avvicinano le persone a Dio. Amen? Non sempre. Infatti lui faceva segni e prodigi, ma le persone si allontanavano. Andavano perché mangiavano e bevevano, o erano guariti, c'era un interesse, e la Bibbia lo dice. Andavano perché loro mangiavano, bevevano, erano guariti. Ma quando il Signore disse: io sono il pane della vita, quando li mette in una condizione, lavorate per il cibo che dura per la vita eterna, se ne scapparono. Disse: no, qui c'è da lavorare adesso, no, io non voglio cambiare, io voglio solo ricevere e non voglio dare niente. Questo così non funziona. A volte i segni soddisfano solo i sensi naturali, che durano anche poco, e noi lo vediamo. Perciò i segni che devono accompagnarci non devono inorgoglirci noi che Dio si usa di noi per parlare di Lui. Anche perché se non c'è umiltà, se non c'è timore di Dio, possono innalzare l'io e non Dio. Questo è il pericolo. Matteo 7,20-23. Voi dunque li riconoscerete dai loro frutti. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e nel tuo nome scacciato demoni e fatte nel tuo nome molte opere potenti? E allora io dichiarerò: io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi tutti operatori di iniquità. Cos'erano queste persone? Persone che facevano segni, prodigi, persone che facevano vedere, cacciavano demoni, facevano opere potenti. Perciò opere potenti vuol dire un morto che risuscita, miracoli, i pani che diventano tanti per tante persone. Eppure Dio alla fine li rifiutò, perché non sono i segni che fanno crescere la nostra fede in Lui, ma la nostra fede deve essere accompagnata dai segni. Amen? Cioè, questa è la cosa importante. Perciò i segni in noi, se non innalzano Gesù e danno gloria a Dio, non portano frutto eterno per la nostra vita. Dio può anche guarire una persona. Dio può fare anche un segno attraverso la nostra vita, ma questo non ti dà la garanzia della salvezza. Quella che ci dà la garanzia della salvezza è la fede in Cristo Gesù, nella sua morte e nella sua resurrezione, nel prezzo che è stato pagato per i nostri peccati. E sapete, il diavolo con le sue trappole cosa fa? Ci fa dimenticare questo molte volte, ci fa prendere strade laterali, ci fa dimenticare quali sono le cose che possono veramente portare frutto nella nostra vita. Perciò Gesù al suo ritorno non chiederà quanti segni hai fatto. Non c'è bisogno, perché i segni accompagnano una fede genuina. È normale che quando tu hai fede le cose accadono. Credi solamente e vedrai la gloria di Dio. La fede è certezza. Luca 18:8. Ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Vedete? Non cercherà segni, cercherà fede. Amen? Perciò il segno più importante, uno dei più importanti, è la fede in Lui e ciò che Gesù ha fatto per noi. Ebrei 11:6. Ora, senza fede è impossibile piacere a Dio. Chi vuole avvicinarsi a Dio deve credere che Dio esiste e che ricompensa quelli che sinceramente lo cercano. Amen? Che sinceramente lo cercano. Cioè, senza fede nulla accade, senza fede nulla si vede, senza fede nulla si riceve, nulla si dà. Ecco perché molte persone si stancano di venire in chiesa, perché non vedono segni. Vogliono i segni senza fede, e questo non va bene. Dobbiamo crescere nella fede affinché i segni possano essere, accompagnano la nostra fede e danno gloria a Dio. E vediamo risultati nella nostra vita. Vogliamo vedere risultati nella nostra vita? Amen? Se vogliamo vedere risultati, cari, il segreto è la fede in Lui, che non è solo una fede, è una fede certa che deve diventare un segno nella nostra vita. Se non c'è segno della nostra fede, sono solo parole. Un altro segno importante che contraddistingue e che ci deve contraddistinguere, sapete qual è? L'amore. Noi possiamo parlare di tutta la Bibbia, sapere tutte le cose del mondo, sapere tutte le rivelazioni, fare scuole bibliche, discepolato, venire ai culti, ascoltare parola, ascoltare l'Apostolo Lirio, l'Apostolo Enzo, e il profeta, e questo e l'altro, no? E dice che senza l'amore non serve a niente. Siamo come strumenti scordati. È fantastico quando parla questo. Quando parliamo dell'amore, cari, stiamo parlando di Corinzi 13. Punto. Dice, che cos'è l'amore di Dio? È agapeo. Ah, allora cos'è da mangiare? È l'agape? Non è l'agape, quella è un'altra cosa. Desideriamo fare un agape, ma purtroppo in questo periodo non possiamo farlo, perché non vogliamo essere disordinati, ma Signore ci darà grazia che tutto finirà e faremo delle agape insieme, stare insieme. Perciò se volete sapere esattamente che cos'è il segno, uno dei segni più grandi, che è l'amore, è quello che non finirà mai, tutto finirà, ma dice l'amore non verrà mai meno, ce lo porteremo per tutta l'eternità, passeremo dall'amore all'amore eterno. Amen? Che bello, wow, no? Ma pensate quando si chiudono gli occhi su questa terra e si aprono nel cielo, che in un attimo, in un batte d'occhio, noi potremo... mia madre ogni tanto racconta la sua esperienza, che è stata rapita in spirito, e lei vide tante cose, no? Anch'io ho chiesto, Signore, fammi vedere qualcosa. No, non me l'ha fatto vedere, vabbè. Dico, ma perché lei sia meno? Vabbè, il Signore sa il perché. Sapete, quando noi pensiamo che cos'è l'amore di Dio, dice che Dio ha tanto amato il mondo, perciò parla di un mondo corrotto e violento. Cioè non ha detto io amo quelli che mi amano. Dio ha tanto amato un mondo corrotto e violento che non è interessato a Lui. E cosa ha dato quando Lui dice tanto? Quantità, quantità. L'amore è quantità, caro. Quando te devi amare, devi sempre amare dell'amore di Dio, che prima di tutto è quantità. Non è spilorceria, non è quanto posso ti amo, se ho voglia ti amo, no. L'amore di Dio è quantità, dovremmo essere un flusso d'amore sempre verso gli altri. Però c'è da impararlo questo, attenzione, eh? Non è una cosa matematica. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio. Di cosa ci parla? Di qualità. Quantità e qualità. Lui non ha dato un angelo, lui non ha dato quello che aveva in più. Ha dato l'unico figlio che aveva per dimostrare questo grande e immenso e eterno amore che lui ha per noi. Sapete, io credo una cosa, nessun uomo, nessuna donna, nessun essere umano in paradiso o all'inferno potranno mai dire che hanno sentito un attimo della loro vita che non sono stati amati. Anche quelli che si perderanno, perché Dio ci ama e ci dà tempo. Ogni giorno parla alla notte, abbiamo letto nel Salmo, cioè vuol dire che questo è un dono di Dio. Dio ci dà spazio, ci dà tempo. Abbiamo poco tempo. Giovedì è stato detto che abbiamo ancora una finestra aperta. Questo che vuol dire? È una finestra, non è un portone. Cioè vuol dire poco spazio, ancora pochissimo tempo. Ancora un pochissimo tempo, e colui che deve venire, dice la Bibbia, verrà. 2000 anni fa Giovanni disse, è l'ultima ora. 2000 anni fa. Dico, quanto è un'ora, Signora? Non stava parlando di un'ora, perciò stava parlando per farci comprendere che c'è poco tempo. Un'ora non è tanto, cari. Non è vivere una giornata, un mese, un anno. Non ha detto, è l'ultimo anno. Ha detto, è l'ultima ora. Ecco perché io credo che sia importante che possiamo avere il segno, proprio come un marchio dell'amore di Dio. L'amore è quantità, è qualità, e poi cosa dice? Affinché chiunque crede in Lui non perisce ma abbia vita eterna. Questo ci parla di... Vediamo se qualcuno si... Di cosa parla? Affinché chiunque crede in Lui, possibilità. Dio dà sempre la possibilità. Questo è l'amore. L'amore deve dare sempre una possibilità. Sapete, anche se gli altri non ci vogliono, noi dobbiamo sempre dare una possibilità. Perché questo è il segno dell'amore di Dio. Perché se io amo perché la persona mi ama, non è un segno. È interesse. Se tu mi dai, io ti do. Ma il Signore dice che Dio ha tanto amato il mondo, quantità, qualità e possibilità. Lui fino all'ultimo giorno, all'ultimo momento della nostra vita, userà questo metro, quantità, qualità e possibilità. Perciò, se volete sapere come vivere l'amore di Dio, leggete Corinzi 13, sosseggiandolo. E dice, ma io lo so a memoria. Non va bene saperlo a memoria. Non è una poesia. È un rischio grande se noi non mettiamo in pratica quella parola. Dice, da questo vi riconosceranno, segno, che siete miei, appartenenza, dall'amore che avrete gli uni e gli altri. E il segno ci deve contraddistinguere. Se no gli altri dicono, ma se non va neanche fra di voi vi amate, ma cosa andate a raccontarle le cose in giro? Sapete perché il mondo si può perdere? Perché non vede segni che possono contraddistinguerci. Perché Dio ha scelto ognuno di noi per manifestare il suo amore. Perché l'amore, da questo vi riconosceranno, segno, che siete miei, appartenenza, dall'amore che avrete gli uni e gli altri. Perciò questo tipo di amore non aspetta, ama per primo. Come dice in 1 Giovanni 4,19, noi amiamo perché egli ci ha amati per primo. Perciò noi dobbiamo fare come fa lui. Questo è scritto perché noi possiamo essere come lui, questo è il segno. Sapete, dopo che Caino uccise Abele, Dio gli mise un segno. Questo fu il primo segno che Dio mise e che fece attraverso un uomo. In Genesi 4,15. E c'è un insegnamento in questo. Perciò chiunque ucciderà Caino, egli sarà punito 7 volte. E l'Eterno mise un segno su Caino affinché nessuno trovandolo lo uccidesse. Qual è stato il discorso che Caino fece con Dio? Quanto sbagliò? Disse, adesso tutti quelli che mi troveranno mi uccideranno. Cioè, aveva paura della punizione, ma non era pentito per quello che aveva fatto. Comprendete il problema? E Dio mise un segno sulla fronte, non sappiamo che tipo di segno sia, ma c'era un segno, un marchio, che chi lo toccava doveva pagare 7 volte tanto. Chiunque mi troverà, dice, mi ucciderà. Era preoccupato per la punizione, ma non era pentito di aver commesso l'omicidio. Questo ci dice che a volte, quando noi sbagliamo, siamo più preoccupati di ciò che diranno gli altri che dispiacere d'aver peccato contro Dio. Questo è il problema. Io sono dispiaciuto che gli altri, se mi vedono, no? Perciò tante volte siamo più dispiaciuti per quello che può venirci contro che essere dispiaciuti verso Dio che abbiamo peccato. Perciò gli uomini si ricordano sempre che tu hai sbagliato. Dio non si ricorda che tu hai sbagliato, perché il sangue di Gesù ci copre e lava ogni peccato. Cioè, non ci sentiamo in colpa per i nostri sbagli, chiediamo perdono e riceviamo il perdono e restiamo liberi. Amen? E questo ci parla anche di un altro segno, la croce, dove tutti noi, come Caino, abbiamo commesso un omicidio. Sapete, 2000 anni fa, è vero che i romani hanno inchiodato Gesù, no? Ma quei chiodi parlano dei nostri peccati. Cioè, ognuno di noi è stato un omicida. Ecco perché c'è un segno nell'umanità affinché Dio non possa distruggerla, come lo mise su Caino, affinché lui possa avere la pazienza che gli uomini possano ravvedersi. Perciò l'umanità stessa sta portando un segno come Caino e Dio non ci ha distrutti attraverso, perché c'è un altro segno, che c'è la croce sull'umanità. Sopra il mondo c'è una croce. Lamentazioni 3, 22, 23. Questo verso ce lo attesta. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, perché le sue compassioni non sono esaurite. Si rinnovano ogni mattina, grande è la sua fedeltà. Che bello questo verso. Cioè Dio, attraverso la croce, ha annullato il segno che c'era su Caino. Cioè, ha fatto la stessa cosa con noi, affinché non potessimo essere distrutti. C'è questo segno, che è la croce di Cristo, perciò è la pazienza di Dio che aspetta che l'uomo possa ravvedersi. Sapete, a volte Dio crea il bisogno per poi poterlo soddisfare e per attrarci a sé. Tante volte noi diciamo, ma perché sono nel bisogno? Sapete, tante volte c'è un segno, può essere anche un bisogno un segno, ma l'interesse di Dio, quando c'è un bisogno, è attrarci a Lui, è stare con noi. Cioè, Dio potrebbe creare un bisogno, una condizione, una situazione, a volte, proprio per attrarci a Lui, per stare con Lui. Perciò Dio mette in opera dei processi per avere comunione con noi, che sono incredibili, che sono fantastici. Tante volte noi ci lamentiamo, questa cosa non va bene, quest'altra cosa non va bene, mi è successo questo, non ti preoccupare, vai a Dio, stai con Lui, senti cosa Dio ti dice. Questo potrebbe essere anche un segno, è proprio di questa appartenenza, di essere vicino a Lui, di intimità con Lui. Noi sappiamo che ci vuole rivelazione. Se non abbiamo rivelazione, noi potremmo andare avanti e sentire tutte le predicazioni del mondo e non cambiare mai. Quando dice amate i vostri nemici, non sta scherzando, sta dicendo sul serio. Amare un nemico vuol dire è l'amore di Dio, del suo stesso amore, quantità, qualità e possibilità. Perché Dio non vede un nemico, vede un'anima da salvare. Amen? E molte volte noi vediamo un nemico, ma con quello non ci voglio avere a che fare. Questo ha parlato male di me. Noi tutti abbiamo messo la nostra forza per spingere quei chiodi dentro il corpo di Gesù. Capite? Noi tutti dovevamo essere distrutti, ma come abbiamo letto, è stato un favore di Dio, dell'Eterno, che non siamo stati interamente distrutti. Perché? Perché tutte le mattine Lui fa spuntare le sue compassioni, si ricorda della croce e non distrugge questa umanità, aspettando che possa andare a Lui. Dice la parola, chiedete e vi sarà dato. Questo non è automatico. A volte noi chiediamo male e non riceviamo, allora ci lamentiamo. Un giorno disse a Dio, Signore, vorrei una chiesa piena di gente. È un peccato? Lo Spirito Santo ha detto, che stai dicendo? Quello che io voglio è che la gente sia piena di Dio, non che tu abbia una chiesa piena di gente. E lì ho capito e ho detto, mamma mia Signore, com'è importante che le persone abbiano prima di tutto una pienezza della tua presenza. Che cosa conta avere tante persone? Dice che tanti sono i chiamati, pochi gli eletti. Quelli che sono pieni di Dio sono gli eletti. Quelli che fanno sul serio sono gli eletti. Quelli che vedono in un nemico un'occasione per amarlo e portarlo a Cristo. Queste sono grandi occasioni. Amen? 1 Corinzi 2,14. Ora l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere poiché si giudicano spiritualmente. Perciò noi non siamo stati chiamati, sapete, a cambiare le persone, a cambiare i caratteri delle persone, le attitudini sbagliate, perché è lo Spirito Santo che può cambiarle. Amen? Tante volte noi ci sforziamo, ma le persone non cambiano. Se Dio non entra, se Dio non attesta, le persone non cambiano. Sapete, la conversione è un miracolo. Dillo insieme a me, io sono un miracolo. Ma dillo sinceramente, veramente, io sono un miracolo. Ognuno di noi è un miracolo vivente. Non è un caso che siamo qui. Conoscere Gesù non è una cosa semplice. È un cambiamento straordinario. Il Signore ha cambiato, stravolto la nostra vita, perché noi eravamo condannati. Non c'era possibilità. Giovanni 16,11 dice: quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Vedete, è lui che cambia. Noi dobbiamo essere dei segnali perché le persone possono essere consapevoli che c'è una possibilità, che se Dio ha cambiato me, può cambiare anche gli altri. Amen. Noi non siamo migliori degli altri. Noi siamo stati chiamati a essere testimoni di ciò che è invisibile al mondo. Poi lo Spirito Santo fa il lavoro. Perciò il cristianesimo vero è il segno del carattere di Cristo qui in terra attraverso i figli. Che cos'è il cristianesimo? Il cristianesimo è rendere visibile il carattere di Gesù Cristo uomo sulla terra. Se no, scusatemi, non è cristianesimo. Non c'entra niente col cristianesimo, è un nome. Tanti si chiamano cristiani, no? Ma non fanno ciò che dovrebbe fare un cristiano. Sono finti cristiani. Voi mi sarete testimoni, dice Gesù. Perciò non dobbiamo solo parlare, testimoni sono coloro che dichiarano qualche cosa che hanno visto, ok? O che hanno sperimentato. Io posso sperimentare che Dio ha cambiato la mia vita, ma chi poteva cambiare la mia vita? Voi dite che sono un bravo ragazzo? Vi assicuro di no. Non ero un bravo ragazzo, non ci sentiamo, no, bravi ragazzi. È la grazia di Dio che ci ha cambiati, che ci ha trasformati, che ci ha fatto diventare dei segni visibili al mondo. E poi Gesù disse: voi farete cose più grandi di me. Perciò per fare le stesse cose di Lui, dobbiamo diventare come Lui. Amen? Perciò dobbiamo essere misericordiosi. Come era Gesù? Era misericordioso, era compassionevole, era un perdonatore. È un uomo che viveva la santità, che la santità non sono quelle mummie ferme, no? Che si vedono nelle chiese. La santità è un modo di vivere. La santità è proprio uno stile di vita. La santità è sapere cos'è il male e non lo faccio, sapere cos'è il bene e lo faccio. Quando il Signore disse: siate santi come io sono santo, cioè Dio dice: siate santi come io, Dio, il creatore del cielo e della terra, siate santi. Non ha detto: siate santi come il pastore Franco. No. Lui ha alzato il livello, dice: come me dovete essere. Per essere un segno, e la santità è questo. Conoscere il bene ed evitarlo, allontanarlo, rifiutarlo. Il male. No? Conoscere il bene e farlo. Perché non basta conoscere il bene e poi non farlo. Questo vuol dire essere santi. È fantastico tutto questo. Perciò questo è il vero Vangelo, è la buona notizia per il mondo. Oggi siamo vicini al Natale, perciò tutti pensano è Natale, cioè la nascita di Gesù, e vedono sempre Gesù bambino. Non vedono mai un uomo adulto che ha deciso di essere misericordioso, santo, benevolo e che ha deciso di dare la sua vita per questa umanità. Lo vedono sempre come Gesù bambino. Capite? No? Questo è lo sbaglio della Chiesa Cattolica e di molte chiese che non esaltano il carattere di Cristo uomo. Perciò il vero Vangelo che è la notizia che diventa visibile a tutta l'umanità. Perciò quando voi dite, io sono un evangelico, stai dicendo, io sono la buona notizia e ti farò vedere. Alleluia. Perciò attraverso questo segno di un vero ravvedimento nella nostra vita. Se non c'è un vero ravvedimento, sapete, sono versi che molte volte si ripetono a quelli che devono battezzarsi, no? Perché leggiamo che Giovanni Battista lo disse: ravvedetevi e battezzatevi. Perciò sembra che il ravvedimento sia solo dell'inizio, ma non è così. Il ravvedimento è veramente una presa di coscienza che io ho bisogno tutti i giorni di ravvedermi e di entrare in questo, diciamo così, in questa area dove c'è il carattere di Dio e viverlo con gli altri. Perciò, se prima rubavo, ero un bugiardo, ero un bestemmiatore, ero nervoso, ero un vizioso, ero un infedele, ero un criticone, ero instabile, quando c'è questo passaggio, io vivo la verità. Do gloria a Dio attraverso la mia vita, gli altri lo vedono. Vivo la sua pace e la do. Tante volte si dice pace fratello, poi magari come va? Malissimo, che pace mi dai? Cioè la pace non è un saluto. La shalom di Dio, cari, è qualcosa di importante. È qualcosa di eterno che deve entrare nel cuore delle persone attraverso la nostra vita. Perciò, quando noi viviamo la sua pace, Gesù disse, io vi darò la vera pace, non come quella che dà il mondo, come saluto. Perciò divento stabile, apprezzo gli altri e prego per gli altri. Perciò questo fa il Vangelo nella nostra vita. Sapete, Dio fa sempre quello che fa, quello che dice. Genesi 4, 15, 16. Poiché l'Eterno disse, questo è il segno del patto che io faccio tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arcobaleno nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. Perciò quando noi vediamo l'arcobaleno, pensate, Dio lo fece all'inizio con Noè, dice ok, adesso faccio un patto, perché io con la terra non farò più questa cosa, non distruggerò più attraverso l'acqua. Ma attenzione, ci sarà il fuoco alla fine, che dovremo passare anche attraverso il fuoco. Perciò quando Dio fa un patto e dice qualcosa, poi lo fa. Questo vuol dire che quando Dio ti dice qualcosa, poi, non lo sento. Quando Dio dice qualcosa, cosa fa? Lo fa. Cioè dobbiamo crederci, cari. Non dobbiamo più lamentarci. Chiedete nel mio nome, dice, fino adesso non avete chiesto nulla. Nel suo nome vuol dire che noi dobbiamo credere che quando noi chiediamo, veramente Lui ci dà. Questa è la fede che viaggia attraverso i segni, che le cose cambiano. Perciò l'arcobaleno è un segno di fedeltà di Dio verso di noi. Perciò dobbiamo fidarci e riposarci in Lui. Isaia 7,14, 700 anni prima di Cristo. Perciò il Signore stesso vi darà un segno. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio e gli porrà nome Dio con noi. Perciò, sapete, Gesù, vero uomo, vero Dio. Dice, ma quanto Dio ci sono? Uno. Ma ognuno di questi tre è vero, lui è stato vero uomo, vero Dio. Il Padre è vero Padre, ma vero Dio. Lo Spirito Santo è vero amico, confidente, ma è vero Dio. Perciò ognuno di questi tre sono vero Dio. Perciò quando parliamo che Dio le mise un nome per ricordarci che quando noi parliamo di Gesù stiamo parlando di Dio e quando Dio fa una promessa la mantiene. Amen? Facciamo un forte applauso al Signore. Perciò è Dio stesso che conferma sempre attraverso i segni che Lui è fedele a quello che dice. L'Evangelo di Luca e gli Atti presentano un personaggio che pochi parlano. Avete sentito parlare di Teofilo? La Bibbia non ne parla. Lo dice solo in un verso negli Atti e poi lo dice all'inizio del Vangelo di Luca. Questo medico, discepolo di Paolo, lui scrisse l'Evangelo di Luca e poi scrisse anche gli Atti, no? E lui presenta questa cosa. Sapete che l'Evangelo di Luca è l'unico Vangelo dove c'è un segno, dove dice in Luca 2,12, gli altri Vangeli non ne parlano. ma lui ne parla, e questo vi servirà di segno, e dice: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. Wow, veramente Gesù è nato, si è sviluppato, ha fatto le promesse, è morto e risorto, no? È andato alla destra di Dio, ha mandato lo Spirito Santo che è con noi, e lo Spirito Santo ci attesta tutte queste cose, lavora nella nostra vita, ci aiuta giorno per giorno, è con noi sempre. Ma vi dicevo qualcosa per finire di Teofilo. Teofilo vuol dire amato da Dio. Non si dice nulla di Teofilo. Ma dice: ma chi è Teofilo? Che personaggio è Teofilo? La Bibbia non ne parla. Non c'è nulla che mi attesta chi era. Sicuramente sarà stato un conoscente dell'Evangelista Luca. Si parla che era un benestante, sicuramente era un po' all'interno della casta romana. E in quel periodo Paolo era rinchiuso nella prigione. E questo discepolo voleva aiutarlo. E cosa fece? Si mise accuratamente a cercare tutta la storia di Gesù, per poter dare a questo Teofilo, qualcuno disse addirittura che poteva essere un difensore, un avvocato, un difensore, qualcuno che poteva difendere Paolo, perché lui è stato condannato a morte. Perciò Luca stesso si mise a cercare accuratamente e scrisse l'Evangelo di Luca. Ecco perché negli altri Vangeli non c'è, ma questo segno in lui c'è, perciò vuol dire che l'Evangelo di Luca è veramente accurato. Lui non vide Gesù, non fu un testimone vivente di Gesù, ma che bello, lui per fede cominciò a informarsi e Dio permise che tutta questa informazione accurata diventasse l'Evangelo di Luca. E poi scrisse anche gli Atti degli Apostoli. E all'inizio degli Atti parla ancora di questo Teofilo, eccellentissimo Teofilo. Perciò era un personaggio sicuramente, no? E sicuramente lui, questo Evangelo è meraviglioso, e sicuramente Teofilo ha a che fare con qualche cosa, bellissimo il nome, amato da Dio, e noi siamo amati da Dio. Noi siamo amati da Dio, cari. Noi siamo dei segni dell'amore di Dio. Noi siamo segni visibili dell'amore di Dio. Perciò se fino a oggi il tuo amore è stato traballante, adesso comincia ad amare. Sapete, la Bibbia ci dice che questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Come dice, nel mio nome cacceranno demoni, segni. Parleranno in altre lingue, segni. Prenderanno in mano dei serpenti, anche se berranno qualcosa di mortifero, non le farà alcun male. Imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Chiederei al gruppo di salire, grazie. Sapete, questi quattro esempi sono importanti, perciò i segni devono accompagnare la fede, è dimostrazione della nostra fede. Questi sono i segni che ci accompagneranno. Il primo segno che Dio ha dato a noi è: caccerete demoni. Parla di autorità. Se un cristiano non ha autorità, è debole. Come si acquista autorità? L'autorità è qualcuno che sta sopra. Perciò noi abbiamo autorità sopra di noi. Il nostro governo è un'autorità. La Bibbia dice che il marito è un'autorità sulla famiglia. Noi dobbiamo acquisire autorità, ma come si produce l'autorità nella nostra vita? Attraverso la sottomissione. Sapete perché Gesù aveva autorità? Perché si sottometteva al Padre. Lui ha capito questo principio. Quando noi ci sottomettiamo alle autorità che sono sulle nostre vite, noi siamo protetti e abbiamo autorità nel mondo spirituale. Ecco perché Gesù disse: nel mio nome caccerete demoni. È facile secondo voi cacciare demoni? Non è semplice. Ma per un figlio che si sottomette, acquista autorità nel mondo spirituale. Cosa dissero quei demoni in quel corpo? Dice: noi sappiamo che tu sei. Perciò quando loro sentivano l'autorità di Gesù Cristo. E come Gesù riceveva autorità? Attraverso la sottomissione col Padre. Sapete, questo è un principio che se noi lo veramente lo facciamo nostro, la nostra vita in quest'area cambia così. Tu puoi dire alle cose nel nome di Gesù autorità e le cose devono cambiare. Ma se non c'è autorità diventa una richiesta, dice voi chiedete e chiedete male. Quando noi preghiamo per un ammalato dobbiamo prendere autorità sulle malattie. Amen? Ma questo avviene se tu hai autorità, se no la malattia manco ti sente. Quello rimane malato e tu non hai concluso niente. Parlerete in altre lingue, soprannaturale. Perciò il battesimo dello Spirito Santo, parlare in altre lingue, è un segno soprannaturale per i non credenti, dice la Bibbia, per i non credenti, non per i credenti. Mentre le profezie sono e al contrario. Perciò quando noi parliamo in lingue è un segno soprannaturale. E poi dice prenderanno dei serpenti e anche se berranno, li inietteranno qualcosa di mortifero, non le farà alcun male. Protezione, dite protezione. Dite autorità, soprannaturale, protezione. Perciò noi dobbiamo credere che noi siamo protetti. Perché sennò a questo punto facciamo sì che la Bibbia non è vera. Anche se prendete dei serpenti, perciò se il nemico lo viene contro di noi, abbiamo l'autorità di prendere le mani nel nome di Gesù fuori dalla mia vita, dalla mia casa, dai miei figli, dal mio lavoro, dalla mia chiesa, dalla nostra città, dalla nostra salute, dalla nostra economia. Questa è l'autorità nel nome potente di Gesù. E poi c'è l'ultimo, amen. Imporrete le mani sugli infermi ed essi guariranno. Potenza, autorità, soprannaturale, protezione, potenza. Imporrete le mani sugli infermi ed essi guariranno. Quanti sentono il bisogno di essere toccati questa mattina da Dio? Quanti sentono il bisogno di diventare un segno per la grazia di Dio? Forse non lo sei stato fino adesso, forse questo messaggio ti ha aperto un altro file, ma non dimentichiamo i file delle settimane scorse. Non dimentichiamo che il nemico usa trappole per non farci diventare segni. Come crederanno se non c'è nessuno che predica e che annunzia segni? Amen? Perciò questi sono segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Nel mio nome cacceranno demoni, autorità. Parleranno in altre lingue. Che cos'è? Soprannaturale. E anche se prenderanno dei serpenti o berranno qualcosa di mortifero, non sarà fatto alcun male. Cos'è? Protezione. Imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno. Potenza. Questi sono i segni che ci devono accompagnare. Capite? Perciò noi siamo segni visibili, no, della potenza di Dio, dell'autorità di Dio, della grazia di Dio, dell'amore di Dio, della compassione di Dio, della misericordia di Dio, dell'autorità di Dio. Noi siamo segni visibili di ciò che non si vede. È vero che non sempre le persone che ricevono segni poi accettano Gesù. Ma sapete, Gesù aveva compassione delle persone. Dice che lui, tutti quelli che venivano a lui, indemoniati, storpi, ciechi, li guariva tutti. Perciò molte volte diciamo, ah, se tu non credi non sarai guarito. Non funziona così, cari. È la nostra autorità che caccia via la malattia sul corpo delle persone. Che molti si pensa, ah, se tu non credi, io non prego per te. Ma Gesù andava per le strade e tutti quelli che andavano a lui pregava, dice che tutti venivano guariti, sanati, liberati. Amen? Cioè dobbiamo uscire da questo stallo che tante volte ci blocca, questa mentalità religiosa che non fa far del bene agli altri. Amen? Perciò è importante tutto questo. Amen? Adesso cantiamo un canto e poi... Allora, chi vuole diventare un segno visibile? Ok, coloro che si vogliono diventare un segno visibile possono alzarsi in piedi, che voglio pregare stamattina.
Come potrei stare lontano davanti a te?
Sì, Signore, adoriamolo.
Sei tutto ciò di cui ho bisogno.